Buonasera e benvenuti alla presentazione dei ricavi annuali dell'esercizio 2022 della casa di moda Brunello Cucinelli. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Luca Lisandroni, CEO, Riccardo Stefanelli, CEO, Moreno Ciarapica, CFO e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations and Corporate Planning. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Grazie, buona serata a tutti. C'è un piccolo errore, non sono i ricavi, è il bilancio, ma comunque fa lo stesso. Grazie ugualmente. Allora, tanto prima di tutto, ben trovati come sempre voi analisti, investitori, giornalisti e onestamente dico, è sempre un piacere sentirci, ne parlavamo prima in consiglio. Credo che siamo tornati alla normalità dopo 3 anni sufficientemente dolorosi. Speciali, io dico anche riflessivi sul nostro modo di vivere, perché ci siamo fatte molte domande su questo modo di vivere contemporaneo, che c'è qualcosa che insomma ci sfugge, perché ho l'impressione che 8 miliardi di esseri umani siano alla ricerca di qualcosa. Onestamente non so di cosa, ma tutti stiamo cercando qualcosa. Con quest'anno riprendiamo il classico ciclo di call, che sono quattro, negli ultimi 3 anni ne abbiamo fatte sei, abbiamo aggiunto luglio e dicembre perché sentivamo la necessità di parlare con voi ogni mese e mezzo. Prima di iniziare vorremmo dirvi grazie di fondo per la grande collaborazione, la fiducia che avete avuto in noi in questo triennio, secondo me un triennio che fra 100-200 anni i libri di storia li riporteranno perché insomma è stata una bella pandemia, 6-7 miliardi di esseri umani chiusi in casa. Allora, come di abitudine siamo tutti qui, c'è Luca Riccardo davanti a me, che sono i due CEO, c'è Moreno e Dario, il CFO e il Co, poi via Pietro. E la prossima call di aprile per i dati trimestrali sarà fatta solamente da Luca, Moreno, Dario e Pietro, in quanto io e Riccardo saremo ad Dallas per questo evento importante di ringraziamento per il premio ricevuto da Neiman Marcus la scorsa settimana, di cui vi parlerò un po' più avanti. Ecco, questo premio va considerato una sorta di Oscar della moda, non male per adesso. Allora, come vorremmo che si svolgesse? Vi leggerò i grandi dati 2022, poi Moreno CFO andrà nei piccoli dettagli, riprenderò la parola per discutere. Prima di tutto, l'undicesimo progetto quinquennale che parte dal 2023 e dovrà arrivare al 27. Il grande riepilogo dei grandi temi del 2022, i solidi capisaldi numerici concreti di questo 2023 e le previsioni abbastanza consistenti per il 2024. I temi che vorremmo toccare dopo i dati invece sono abbastanza importanti. Vorremmo toccare il tema dello stile dei premi, i rapporti speciali con i multibrand. Abbiamo fatto una cena in Milano durante la settimana della moda dedicata a loro, ve ne parlerò. Un bellissimo progetto che abbiamo con Re Carlo III nell'Himalaya, che proprio qualche giorno fa sono arrivati i primi chili di cashmere, ci piace molto. E poi il grande tema che voi conoscete, che abbiamo dato tanto tempo e dovremmo darne, che è il lavoro operaio o artigiano, perché questo è il grande tema. Quindi, i dati, ricavi netti, non vi leggo i decimali, se non sono importanti, comunque ricavi netti a 919 milioni, con una crescita del 29,1% a cambi correnti e 24,1% a cambi costanti. EBIT pari a 134 milioni, in crescita del 74%, con una marginalità che raggiunge il 14,6% rispetto al 10,8% dell'anno precedente. Utile netto pari a 87 milioni di euro, in crescita del 54% rispetto all'anno scorso, con un'incidenza sulle vendite del 9,5% rispetto al 7,9% dell'anno precedente. Importanti investimenti per 72 milioni, cui si aggiungono 15 milioni di euro per l'acquisizione che conoscete del 43% del prestigioso lanificio Cariaggi Kashmir, che tra l'altro ha avuto un anno particolarmente bello. Indebitamento finanziario caratteristico pari a 7 milioni, in ulteriore miglioramento rispetto ai 23 dell'anno scorso. L'ottimo, ecco, qui è importante. L'ottimo primo trimestre, quasi al termine, e l'importante raccolta, perché del primo trimestre mancano solo 15 giorni, no? Quindi l'ottimo primo trimestre, quasi al termine, l'importante raccolta ordini invernale 23 uomo-donna, che si è appena conclusa, ci portano ad elevare le stime di crescita dei ricavi per l'anno 2023, che abbiamo portato dal 12 al 15% di crescita con un sano, definiamo giusto ed equilibrato profitto. Quindi il CDA propone all'Assemblea per il 27 aprile la distribuzione di circa 0,65 euro, che è il 50% circa dell'utile. Così io definisco quest'anno. Ci ho pensato molto nel fare questa call, nel fare questo quote, però mi piaceva molto dirvi due cose secondo me carine. Il 2022 è stato per la nostra casa di moda un anno che definiamo di alta ispirazione, di consistente crescita, ma soprattutto di incisiva connotazione del brand per la sua identità, nello stile, nell'artigianalità, nell'esclusività e nella maniera di porsi rispetto al creato, cioè come ci comportiamo con il mondo. Consideriamo questo 23 come l'inizio verso un tempo nuovo, animato, secondo noi, dal risveglio di grandi valori, di grandi ideali, e forse è il tempo di immaginare qualche cosa di attuale nel mondo del lavoro operaio, restituendo dignità morale ed economica a certi mestieri artigianali, essendo la nostra Italia un paese manufatturiero, devo dire, ben voluto nel mondo, no? Quindi dopo il nobile premio internazionale Neiman Marcus Fashion del 2023, ricevuto qualche giorno fa a Parigi, che rappresenta una sorta di Oscar della moda, e viste le ottime vendite del primo trimestre quasi concluso e la cospicua raccolta di ordini inverno uomo-donna, abbiamo scelto di elevare le stime portandole ad una crescita dei ricavi intorno al 15. E nel contempo immaginiamo sempre un 2024 in sano aumento. Questa è la nostra progettazione, intorno al 10%. Adesso, Moreno, tu leggi i dettagli e poi riprendiamo la parola.
Bene, buonasera a tutti e grazie Brunello. Inizierei l'analisi delle principali dinamiche finanziarie del 2022, rimanendo come sempre disponibile ad ulteriori approfondimenti nella sessione Q&A. Conto economico. I valori consuntivi dei ricavi netti confermano i preliminari dello scorso 9 gennaio. Mi muoverei quindi direttamente all'analisi del conto economico, partendo dalla slide numero 23. La significativa crescita dei ricavi, pari al 29,1%, ha contribuito al completo riequilibrio della marginalità e al riassorbimento degli effetti transitori della pandemia sulle principali linee di costo. Crediamo che questo risultato sia stato favorito da alcune scelte prese negli anni della pandemia, quando abbiamo deciso di preservare la struttura aziendale, mantenere invariati gli investimenti programmati e la pianificazione delle attività. Il first margin riporta un importante incremento con un'incidenza del 71,5% rispetto al 67,3% dello scorso anno, grazie al positivo contributo sia del mix delle vendite, canale, area geografica e prodotto, sia delle dinamiche della valuta. In relazione al mix canale, il positivo impatto è correlato alla crescita del canale diretto, pari al 30, più 38,6%, con una crescita del like-for-like e il positivo contributo dello sviluppo del network. Per quanto riguarda il mix area geografica, il positivo impatto è correlato alla crescita in America più 40,5% e Asia più 28,1%, proporzionalmente superiore alla crescita registrata in Europa, con i markup che favoriscono il first margin. Ricordo che i differenziali di markup in America e in Asia rispetto all'Europa favoriscono il first margin, ma hanno un impatto sostanzialmente neutro a livello di marginalità operativa, essendo sostanzialmente a copertura dei maggiori costi di commercializzazione, tra cui per esempio trasporti e dazi. Il mix prodotto è favorito dalla crescente attenzione del cliente finale e dalla ricerca di capi speciali con più alti contenuti di manualità e artigianalità. Le dinamiche della valuta in questo 2022 hanno impattato positivamente il first margin, contribuendo però specularmente all'incremento dei costi generali denominati in valuta prodotti all'estero. Le nuove iniziative commerciali, l'espansione del canale retail e di quello digitale, oltre al generale sviluppo del business, contribuiscono all'aumento complessivo dei costi operativi, che commentiamo alle slide numero 26 e 27. Il costo del personale è pari a 164,7 milioni rispetto ai 132,9 milioni di euro del 31 dicembre 2021, con un'incidenza del 17,9% rispetto al 18,7% dello scorso anno. Nel 2022 le nostre umane risorse sono state pari a 2.308 FTE rispetto a 2.160 FTE del 2021. Al netto degli effetti FRS 16, il costo degli affitti è pari a 133,6 milioni di euro, con un'incidenza del 14,5% rispetto ai 115,3 milioni di euro del 21, con un'incidenza che era del 16,2%. L'incremento del costo degli affitti, che cresce in misura meno che proporzionale rispetto al fatturato, è principalmente correlato allo sviluppo degli spazi di vendita, apertura di nuovi flagship, ampliamenti di boutique e apertura degli spazi Casa Cucinelli. Gli importanti investimenti in comunicazione con una significativa valenza strategica aumentano da 36,1 milioni di euro a 52,2 milioni di euro, con un'incidenza relativa che passa dal 5,1% al 5,7% del fatturato. La crescita è anche correlata agli eventi e alle attività dedicate all'ospitalità con i clienti nelle boutique, negli spazi di Casa Cucinelli e in occasione delle tante visite al nostro borgo di Solomeo. A fronte di queste dinamiche, l'EBITDA al netto degli effetti IFRS 16 raggiunge una marginalità del 18,7% in crescita rispetto al 15,4% dello scorso anno. L'EBIT margine è pari a 134,4 milioni rispetto ai 77 milioni dello scorso anno, con una marginalità del 14,6% in miglioramento rispetto al 10,8% dello scorso anno. Gli oneri finanziari netti riportano un valore negativo pari a 10,4 milioni di euro, in riduzione rispetto ai meno 13 milioni di euro del 2021. Tale decremento è influenzato dall'effetto positivo in questo 2022 della contabilizzazione dell'operazione correlata all'acquisto della partecipazione del 43% in Cariaggi. Si evidenzia infatti una positiva differenza pari a 6,7 milioni di euro tra il prezzo di acquisto della partecipazione e il valore di patrimonio netto in base al bilancio approvato da Cariaggi in data 31 dicembre 2022. Nel confronto con il dato al 30 giugno 2022 degli oneri finanziari netti, che riportava invece un valore positivo pari a più 11 milioni di euro, il valore al 31 dicembre 2022 negativo per 10 milioni è stato impattato in maniera significativa dalla dinamica dei cambi. I primi 6 mesi del 2022 riportavano un forte contributo positivo di utili su cambi non realizzati, principalmente sui diritti d'uso degli immobili, diluitosi nella seconda parte dell'anno a fronte delle dinamiche dell'euro. In particolare, se prendiamo per esempio la più significativa delle valute estere in cui operiamo, ovvero il dollaro americano, il confronto tra il cambio puntuale al 31 dicembre 2022, che è stato di 1,0666, e il cambio puntuale al 30 giugno 2022, che era di 1,0387, mette in evidenza l'importante rivalutazione dell'euro, determinando la dilizione degli utili su cambi non realizzati che erano stati contabilizzati al 30 giugno 2022. L'utile netto raggiunge infine 87,2 milioni di euro, in crescita del più 54,9% rispetto allo scorso anno, con una tassazione del 29,7% che possiamo considerare ordinaria e sana per un gruppo che paga la maggior parte delle proprie imposte in Italia. Al 31 dicembre 2022 l'incidenza dell'utile netto sul fatturato è stata pari al 9,5%. Passiamo allo stato patrimoniale, capitale circolante. Vorrei condividere appunto alcuni brevi commenti sul capitale circolante netto, muovendoci quindi alla slide numero 28. Il capitale circolante netto, pari a 140,8 milioni di euro rispetto ai 142,2 milioni di euro del 31 dicembre 2021, risulta stabile in valore assoluto a fronte di una forte crescita del fatturato del più 29%. Il valore assoluto del magazzino sale a 242,8 milioni rispetto ai 199,3 milioni del 31 dicembre 2021, con una crescita correlata allo sviluppo delle attività. L'incidenza del magazzino, pari al 26,4% rispetto al 28% del 31 dicembre 2021, beneficia delle ottime performance di vendita ottenute nella seconda parte dell'esercizio 2022, superiori anche alle attese, che hanno determinato un momentaneo e straordinario effetto di riduzione dell'incidenza del magazzino rispetto al nostro standard abituale. Per quanto riguarda i debiti commerciali, che aumentano da 201 milioni del 21 a 100, al 31 dicembre 22, sottolineo che il gruppo non ha modificato in alcun modo le tempistiche di pagamento verso i propri fornitori, collaboratori e consulenti. L'incremento, pertanto, è principalmente correlato agli acquisti di materie prime e lavorazioni esterne che nel secondo semestre 2022 sono aumentati a seguito dell'ottimo andamento della campagna vendita della collezione primavera-estate 2023 e al significativo avvio della produzione per la campagna autunno-inverno 2023. Passando infine alla slide 29, gli investimenti commerciali, produttivi, logistici, IT e digital sono pari a 72,5 milioni di euro, con un'incidenza sulle vendite intorno all'8%, cui si aggiunge il costo di acquisto pari a 15 milioni per la quota del 43% dell'anificio Cariaggi. L'indebitamento finanziario netto caratteristico pre-IFRS 16 alla slide 32 è pari a 7,1 milioni di euro, in ulteriore miglioramento rispetto ai 23 milioni di euro del 31 dicembre 2021, con la generazione di cassa dell'attività operativa e la sana gestione del capitale circolante netto, che permettono di sostenere gli investimenti e la distribuzione di un dividendo pari a 0,65 euro per azione, in aumento del più 55% rispetto all'anno passato, con un payout costante al 50% dell'utile netto consolidato. Io ho terminato la mia esposizione, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Brunello.
Grazie, quindi diciamo un anno molto molto bello, molto speciale. Allora, io prima vi vorrei parlare del nostro progetto quinquennale, perché con il 22 si è chiuso il nostro 45esimo anno di vita e definiamo quest'anno un anno totale di riequilibrio, secondo noi per la nostra azienda, ma forse vale per moltissime imprese per il triennio 2020-2022. Mi raccomando, non togliamo sempre una percentuale di imprese che hanno subito perdite nel 2020 paurose di fatturato. Da questo 2023 per noi parte l'undicesimo piano quinquennale 2023-2027. Come Riccardo diceva, ti piace questa idea di quinquennale? A me, onestamente, moltissimo. Progetto quinquennale abbastanza concreto, decennale ben progettato, no? Se dovessimo dire qualcosa di speciale su questo piano, vorremmo augurarci che forse il business in Cina, che oggi rappresenta il 12% sul totale, si avvicini moltissimo a quello delle Americhe, per raggiungere un equilibrio del tipo Americhe 30, Europa 35, Asia 35. Quindi questo è ciò che ci immaginiamo per i tempi a venire, no? E per il resto vorremmo che tutto scorra con serena normalità, quindi quella che chiamiamo sana crescita, il giusto e equilibrato profitto, rigorosi nello stile, questa è una cosa fondamentale, che è ciò che abbiamo sempre costruito negli anni, con quotidiana pazienza e dedizione, perché lo stile e il prodotto, poi ne parleremo dopo, ma è fondamentale. È chiaro che in questi 45 anni, per quasi 25, noi abbiamo prodotto pullover di cashmere, uomo donna. Quindi, se dovessimo dire gli anni che ha questo brand, dove noi abbiamo iniziato ai anni 2000, primi anni 2000 a fare un total look, potremmo dire che ha più o meno una quindicina anni di storia, il brand vero come total look. Allora, il tempo che dedichiamo a questo anno passato mi piacerebbe che fosse solo i dati li avete avuti sui grandi temi, per analizzarli insieme. E il primo che vorremmo è il grande valore dell'esclusività. Questo è ciò che pensiamo noi, mi raccomando, che non per forza debba essere ciò che pensa il mercato qua e là. Per noi l'esclusività ha un valore altissimo. Tema questo sempre sentito in tutti i mercati. Perché guardate, io ho sempre pensato che i veri eleganti non desiderano oggetti troppo distribuiti, anche se molto desiderati, no? Questo, l'esclusività è un problema di sempre nella storia dell'essere umano, dall'imperatore Adriano quando ne parla venissù. Moltissimi clienti stanno acquistando capi molto particolari, ben fatti, durevoli, costosi, però sempre esclusivi, che si possono riutilizzare, riparare. Ho visto oggi una pubblicità per televisione di una società che vende le macchine in Europa, che parla di riparare le macchine e ti vende il valore della riparazione. Quindi mi è piaciuta molto. Questo è un piccolo. Questo secondo me è ciò che sta accadendo in generale, molto, molto, molto forte in tutti i mercati. E su tutti, almeno per noi, vorremmo dire che è l'America, no? Quindi il prezzo medio cresce, ma non per l'aumento di prezzi, perché si comprano pullover importanti, no? Secondo, quindi, primo, l'esclusività. Secondo, il gusto. E chiaramente il gusto, voi sapete che vi sono 7 anni di un gusto e più o meno 7 di un altro, no? Ha virato verso un'eleganza, una raffinatezza, una pulizia, avete seguito voi un po' meno, ma noi le sfilate anche ultimamente, è tutto così. Vale per la donna, ma moltissimo per l'uomo. C'è un grande ritorno al vestirci sobri, giovani, chic, raffinati, curati e onestamente confacente al nostro gusto e al nostro pensiero. Pensiamo, speriamo di cavalcare questo quinquennio di questo gusto che un po' ci appartiene. Quindi, con un po' di modestia, ci pare di avere un grande futuro in questa categoria che è anche l'uomo, no? Vedete, il premio GQ UK 2021 ci ha consolidato per un certo gusto e forse possiamo dire che non c'è tanto offerta di gamma, non so se siete d'accordo Luca Riccardo, nell'uomo di questo gusto, un po' di cultura italiana. L'artigianalità, e questo è un grande tema, viene apprezzato in modo particolare. Il grado di artigianalità di certi capi, non ci crederete, ma molti clienti comprano un capo e vanno a vedere l'interno. Sapete com'è bello quando qualcuno va a vedere l'interno, vuol dire che cerca di capire come è costruito, no? Questo ve lo ripetiamo, lo conoscete, nella nostra collezione il 52% circa del lavoro è fatto con le mani, ma con le mani, mi raccomando, proprio, quindi abbiamo bisogno di mani. Piccolo particolare, parlavamo l'altro giorno dell'intelligenza artificiale con il Reid Hoffman e dicevamo Reid, se tu ci cedessi un piccolo robot che ci piacerebbe metterlo in un laboratorio per vedere se ce la fa a cucire, a tagliare i capi in una certa maniera, e rideva. Ma piccola parentesi, forse viene a trovarci ad aprile per parlare ancora una volta di intelligenza artificiale e umanità e come saperla governare. Io personalmente non ho nessun timore. E questo è il grande tema del lavoro operaio, l'operaio artigiano, secondo me, per i prossimi decenni. Poi all'ultimo gli dedichiamo 3 minuti sul lavoro artigianale. E altro grande tema è stato quest'anno la mancanza del bel prodotto sul mercato, derivante delle grandi difficoltà della manifattura nel mondo. Devo dire che noi italiani, grazie al nostro stato sociale, l'ho detto più volte, che ci ha permesso di non licenziare, noi abbiamo le strutture produttive e commerciali tutte in pieno. E questo ci ha dato grande facilità anche per l'anno passato. Quindi si è vista la grande quantità nell'autunno di riassortimenti, sia dei monobrand sia dei multibrand, i quali multibrand si lamentavano delle consegne in generale delle aziende fornitrici, perché il prodotto non c'era, no? E questo ci ha portato benefici sul fatturato, benefici sull'immagine. Benefici anche sul magazzino, perché è la prima volta che abbiamo un magazzino circa Moreno di 26 punto qualcosa, il nostro standard è stato sempre tra 29 e 30, ma per fortuna avevamo, insomma, il lavoro è andato benissimo. E onestamente, questo prendetelo un po' così, ma io ci credo ancora che ancora questo primo semestre, secondo me, non si è totalmente riequilibrata la produzione di tutto. Ancora manca sul mercato un po' di prodotto derivante dalle difficoltà di consegna. Due parole veloci sui prezzi, mi raccomando. Noi cambiamo i prezzi 2 volte all'anno in occasione dell'uscita delle collezioni. E i riferimenti, sapete, sono Europa 100, USA 124 e Asia 128. Questo è un grande tema, specialmente. Forse adesso che molte persone tornano a riviaggiare, quindi arrivare a Roma e trovare un prezzo 100 o fatto magari un prezzo totalmente diverso nel luogo dove vivi, può fare un po' la differenza. Per il 2023 abbiamo avuto perché ormai per noi i prezzi sono definiti, le collezioni 2023 sono finite, abbiamo avuto più o meno l'8% di prezzi di aumento per l'acquisto. Però l'acquisto dei capi importanti è aumentato, quindi ben per noi, però capi che hanno un contenuto artigianale elevatissimo. Ultimo, per quello che riguarda il 22 come riferimento, noi avevamo avuto il primo trimestre, guarda che bel tramonto, adesso scusate, una cosa avevamo definito un bellissimo, scusa, avevamo definito il primo trimestre, buono il primo. Sapete che noi diamo un valore un po' a tutte, buono più il secondo trimestre, questo è importantissimo, ottimo, e ottimo il terzo e quarto trimestre. Queste sono le comparazioni che noi utilizziamo nel 23 rispetto al 22, perché questa maniera di giudicare con un aggettivo ogni cosa ci rende un po', ci dà un giudizio sintetico, rapido. E onestamente anche vero, pensiamo. Quindi, adesso vi riepilogo i grandi dati del 2023. Vi ripeto, visto, l'abbiamo già detto, però ve lo ripeto perché è fondamentale. Visto l'ottimo primo trimestre, è quasi finito, mancano 15 giorni, no? Vista l'ottima raccolta autunno-inverno 23, e voi sapete che la raccolta ordini, che è andata benissimo, ci piace perché è andata benissimo in termini di numeri, ma è fondamentale il giudizio che danno sia i clienti sulla tua collezione, sia i giornalisti. Sapere che da agosto in là tu avrai pezzi giudicati molto positivamente dai molti tuoi clienti e dai mono e dai giornalisti, insomma, ti dà un pochino più di franchezza. Quindi, visto il momento che gode il brand, un po' per il gusto, un po' per i premi, dopo gli dedichiamo 2 minuti a questi premi, un po' per la nostra storia, sapete, questa idea di capitalismo umanistico e umana sostenibilità è molto forte questo tema. Immaginiamo un anno con questi dati. Adesso vi do i dati 23. Alziamo le stime del fatturato dal 12 al 15% di crescita, un EBITDA intorno tra il 18 e il 19, onestamente ci piace molto, EBIT intorno al 15, investimenti intorno all'8. Ecco, qui ragazzi diciamo che sono sempre importantissimi per rendere contemporanea l'immagine dei negozi, degli showroom, delle case Cucinelli. Ne discutevamo stamattina. Crediamo che oggi la vita di un negozio, di uno showroom contemporanea nel gusto, forse non è più quella che poteva essere 10 anni fa, di 4, 5, 6 anni. Può darsi che devi rinnovare il negozio anche a distanza di 2, 3 anni, quindi per renderli contemporanei. Quindi mi raccomando. Grossi investimenti perché il negozio fisico, lo showroom, fosse contemporaneo. Ci piace molto questa idea di avere un profitto netto intorno al 10%. Da sempre pensiamo che questo risultato sia il risultato bello, di una sorta di dignità del lavoro, di una morale, di un'etica, ma questo è un po' il nostro pensiero, no? Del tax rate vi ha parlato Moreno. Va detto che il nostro tax rate è il 29, ma tu non gli hai detto Moreno che noi per un quinquennio, fino all'anno scorso, noi abbiamo pagato 23 punti, perché il nostro governo per 5-6 anni, una volta con tax rate, col patent box, una volta con la ricerca, bla
La ricerca.
bla bla, insomma, abbiamo pagato 23 punti. E io credo che avere un tax rate del 23 sia una cosa abbastanza importante. La distribuzione dei dividendi ve l'ha parlata Moreno e la PFN positiva non male. Andremo per la prima volta positiva, anche non è male, però guardate, ho sempre pensato che la PFN positiva, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, con estrema attenzione, ma estrema attenzione dobbiamo farlo al prodotto e ai negozi che devono essere freschi, contemporanei. Altrimenti, come dico scherzando, e dicevo a mio amico industriale, che mi parlava sempre della cassa, della cassa, della cassa, mi fa attenzione perché la cassa piena ti può portare al cimitero. E questo per dirvi adesso con un po' di scherzo, cerchiamo di investire in quello che è il gusto, lo stile, perché è importante, certo di non avere debiti, per l'amor di Dio, però ci crediamo molto. Ultimo 2023 per il progetto Le Boutique. Apriremo tre negozi particolarmente belli a Chengdu, le Skypie adesso, tra qualche giorno. Apriremo al Dubai Mall, bellissimo in aprile, in Oriente, Medio Oriente. Molo, non è Dubai Mall, ho sbagliato io.
Molo
Scusate, ho fatto una
Dubai,
cagata.
già ci siamo.
Sì, vabbè, il Dubai Mall già ci siamo, giustamente. E anche con ottimi risultati. E poi apriamo una bella cosa a Miami, diciamo tra ottobre e novembre. A Roma abbiamo cambiato location, siamo andati in Via Condotti un mesetto fa e faremo un'inaugurazione a fine mese. Quindi questi sono i nostri progetti, quelli di aprire più o meno tre boutique nuove all'anno, ampliarne qualcuno. È anche vero che quando devi aprire nelle città, nelle vie bellissime, non è sempre facile trovare, magari devi aspettare qualche mese in più. Un'altra previsione, proviamo a darvela per il 24, sempre aprendo le nostre tre boutique, come vi dicevo prima, noi proviamo ad immaginare per il 2024 la nostra sana crescita che pensiamo essere intorno al 10%. Dal 2012, questo mi piace, l'ho chiesto a Pietro ieri, dal 2012, l'anno della quotazione, all'anno 22, noi siamo cresciuti di media al 12,6%. Abbiamo anche recuperato l'anno di perdita del 2020, no? Quindi il nostro progetto di crescita è un po' sempre la stessa. Quello che mi raccomando, siamo cresciuti nel 21 perché abbiamo recuperato il 20, siamo cresciuti del 22. 10, anche un po' più di 10, inaspettato per come ha ripreso il mercato, per il gusto e per tutto. Due parole sui multibrand. Abbiamo fatto una cena a Milano con i nostri, voi sapete che ne abbiamo 400 nel mondo che diciamo ad essere forse i più belli del mondo, no? Abbiamo fatto una cena dedicata a loro, una cena l'abbiamo inserita nella settimana della moda a Milano in calendario e devo dire è stata vista in un modo molto molto speciale perché uno, sono tornati a sentirsi importanti. Possono fare almeno con noi grandi progetti di affidabilità a 5-10 anni. Ci siamo fatti, io ho fatto, ho contato 416-417 foto, perché voi sapete c'è anche chi non gli viene bene, non si è piaciuta e si deve rifotografare dall'altra parte. Però seriamente vi diciamo, abbiamo avuto lettere bellissime di questo, perché è la prima volta che dicono. Siamo stati al centro dell'attenzione. Noi personalmente ci crediamo molto. Pensiamo sempre che siano i veri guardiani del brand, perché anche quando sono venuti, vedete, il giorno prima i giornalisti, 500 giornalisti hanno dato un giudizio sulla collezione X. Il giorno dopo sono venuti loro, 400, che avevano già visto la collezione, fatto quasi tutti gli ordini. E tu torni a casa un po' più franco, perché il multibrand, se ti dice che la collezione è così così, o il brand è così così, quello devi, se hai il coraggio di ascoltare, per l'amor di Dio. E poi c'è un'altra cosa che vedi, no? Quando vengono vestiti sia i giornalisti, sia i multibrand, con parecchi capi tuoi, più o meno puoi immaginare che stai messo bene come brand. Grande tema, ragazzi, il tema degli operai, dell'artigianato e degli operai. Stiamo facendo un lavoro, ma onestamente sono 3 mesi che non ci caviamo le mani. Vorremmo a tutti i costi cercare di sostituire l'espressione operaio, perché almeno nella nostra lingua italiana è proprio una considerazione molto bassa, no? Quando un giovane a 23 anni dice vado a fare l'operaio, insomma, no? Vabbè, perché vedete. Si parla di che è un bel mestiere fare il sarto piuttosto che non so che cosa, ma poi vorremmo che certi mestieri in realtà li facessero i figli degli altri. Questi è inutile che, ragazzi, siete d'accordo? Vedo che Dario annuisce così. Quindi questo lavoro ha bisogno di ritrovare una dignità morale e un'economica. Quindi significa che prima vi dico che abbiamo fatto noi, abbiamo fatto un'assemblea intorno al 15 febbraio, eravamo tutti anche dall'estero collegati e abbiamo detto che per la volta abbiamo ufficializzato per la prima volta che questi artigiani, almeno da noi, devono ancora guadagnare un 20% più che gli operai. Quindi da noi voi sapete che l'operaio e l'impiegato guadagnano la stessa cifra. Gli artigiani guadagnano più. Perché hanno un mestiere, quello che almeno in Italia un po' di anni fa si diceva l'operaio specializzato, no? Io mi ricordo che quando mio babbo, che era operaio, avrebbe donato chissà che cosa per essere considerato un operaio specializzato. Ultimo tema su questo lavoro sono i luoghi di lavoro. Guardate che noi, almeno in Italia, ma secondo me anche all'estero, così mi diceva il mio stimato cavaliere Luxottica, del vecchio qualche mesetto prima di morire, i luoghi di lavoro noi dobbiamo avere il coraggio che devono essere un po' più belli, perché andare a lavorare in certi luoghi e siamo stati abituati che non si deve vedere il cielo perché perdiamo tempo, non c'è niente da fare. Noi pensiamo l'opposto, quindi i luoghi di lavoro degli operai devono essere belli, aperti e comodi. 2 secondi. Ci abbiamo 3-4 minuti, poi preparatevi per le domande. 2 secondi, dico per recarlo, perché abbiamo iniziato questo bellissimo progetto in Himalaya per rigenerare, rigeneriamo la terra, ripopoliamo gli animali, piantumiamo. E piccola parentesi, proprio l'altro giorno sono arrivati i primi 5 kg di cashmere. Che sono talmente belli che voi forse conoscete col termine pashmina di questa parte dell'Himalaya. Sono pochi chili perché vivono a 3.000, 3.500, 4.000 metri e Riccardo va in visita tra qualche giorno. Però ci piace molto questo rapporto con il re, che voi sapete che è partito quando siamo andati insieme al G20, invitati dal nostro premier Draghi. Lui parlava, è stato il primo a parlare del clima. Poi diciamo che abbiamo iniziato questo progetto insieme, poi lui mi ha mandato gli auguri a dicembre e io gli ho mandato una bellissima lettera, secondo me. E lui mi ha riscritto proprio il 28 gennaio una lettera affascinante. Vi devo dire che mi ha un po' anche commosso, no? Perché e mi dice non solo che questo progetto in Himalaya che facciamo insieme, diciamo, sta andando molto bene e è molto concreto perché è la verità, però anche che le parole che io gli ho detto gli danno forza, insomma, è stata molto molto carina. Se tu me la prendi, io poi ti dico, gli volevo dire solo una cosa finale per voi. Guardate, da qui a qui l'ho trovata, io trovata io. Sapete come voglio dire solo una frase che ma un po' sento la necessità di scriverlo perché mi sono sentito grato e rinfrancato. Bella questa espressione. Poi vi dico solo come la conclusa. Che lei sia benedetto per la straordinaria leadership di cui sta dando prova e per la profonda empatia che alberga nella sua anima. Allora mi sono detto. Porca miseria, c'ha veramente un bel linguaggio, è bello, siete d'accordo? Quindi questo è il bellissimo progetto con Re Carlo e voi sapete, ve ne ho parlato, perché questo è un progetto che fa la Espia investendo più o meno 500.000 euro all'anno. Però mi piace molto e faremo dei capi di Pashmina esclusivamente con questo cashmere che viene da questa zona meravigliosa, estremamente fine. Stile premi, 5 minuti, nel settembre 2021 ricevemmo quello di GIAQ UK che ci consolidò nel gusto maschile, quindi ci ha fortificato in quel gusto maschile di cui abbiamo parlato prima. E a novembre scorso Neiman Marcus comunicò che ci avrebbe dato questo premio e l'altro giorno siamo andati a Parigi per ritirare questo premio. Che è un premio che ha più o meno 100 anni, scarsi, però che rappresenta un po' un Oscar. Vedevo di anche una cosa carina, che prima di partire io il venerdì sera sono andato al mio paesino, perché io sono nato qui a 10 km da qui, il mio paesino, mi sono fermato la macchina nella piazza della chiesa, dove ho servito la messa per 3 anni, poi ho smesso perché sono cascato dall'altare. E dalla piazza della chiesa vedevo dove sono nato, perché ci vuole un'oretta a piedi, no? Poi da lì sono andato al cimitero, ve la dico perché mi ha un po' anche commosso, sono andato al cimitero, ne ho parlato anche quando ho ricevuto il premio. Sono andato al cimitero, ci sono tutti i parenti, i nonni, i zii, e gli ho detto, oh ragazzi, io qui sono nato laggiù, parto per Parigi, fate una preghierina, datemi una mano, che appena che torno io vengo a portarvi, a farvi vedere il premio. E poi mi sono anche emozionato, ma vi dico la sincera verità, che io sono tornato e sono andato a trovarli col premio. Questo però, da una cosa che vi può sembrare anche così un po', però questo premio ha rappresentato per noi la consacrazione di un gusto. Guardate, veramente, questa è la cosa che forse ci dà un po' più forza. E non c'è dubbio che come nel 22 ha inciso il premio ricevuto nel 21, vediamo anche adesso la stampa, ma anche un po' le vendite, chiaramente il premio ci sta dando qualcosa che non aspettavamo. Ultimo tema, il tema della famiglia. Discutiamo stamattina in consiglio, perché io ho sempre pensato che i veri grandi brand, i brand del lusso, chissà perché hanno sempre avuto anche identificazione in una certa famiglia in linea generale, no? Dai Ferrari a tutti quanti, no? Ai Patek Philippe, Vacheron Constantin e i Messier Dumas che sono lì da. No, no. Allora, stamattina abbiamo proposto al Consiglio che l'ultimo della famiglia che era fuori dal Consiglio, cioè Piastrelli Alessio, che è il marito di Carolina, che è l'altra figlia, lo proporremo in occasione dell'assemblea che c'è il rinnovo delle cariche come consigliere perché lui è in qualche maniera responsabile dall'uomo, non ha studiato niente, ha giocato a pallone, ma è raffinatissimo secondo me. Quindi, noi abbiamo una società quotata in borsa e ci piace moltissimo, però vi devo dire che questa idea che la famiglia è tutta dentro al consiglio mi piace moltissimo. Dove ci sono? Io, che sapete, presidente esecutivo e direttore creativo. Riccardo è CEO. Luca è l'unico della non famiglia, ma che noi lo vogliamo considerare un po' di famiglia. Poi abbiamo Camilla, che è la moglie di Riccardo, che è responsabile donna, Alessio lo è responsabile uomo, Carolina è mia, vive con me, creativa e co-presidente, quindi sappiate che in azienda c'è la famiglia. Conclusioni, queste io l'ho segnate un po' così. Provo a dirvi questo, mi raccomando, prendetela un po'. A noi pare un momento molto, molto favorevole per il lusso speciale e quindi anche per la nostra casa di moda. Questo è quello che respiriamo andando in giro. E qui, prima di salutarvi, vorrei dirvi anche una cosa carina, che sto mettendo a punto, una sorta di decalogo, questo l'ho detto anche oggi ai ragazzi, che sono 3-4 mesi che ci lavoro. Io vorrei fare un decalogo sulla nostra idea di longevità per i prossimi 2 secoli. Dice, ma chi ci metti dentro? Ma io quando l'abbiamo fatto, quando l'avremo finito, poi ve lo faremo vedere, anche voi darete il vostro giudizio. Per esempio, no? Secondo me, la non abilità aziendale può far sì che l'azienda viva a lungo. L'idea di non decidere mai da soli è un altro tema, perché la solitudine a volte può essere anche cattiva consigliera. L'arroganza, sono abbastanza d'accordo che non sopravvive a lungo nell'impresa. E poi ci sono altre cose. Allora, grazie per tutto, fateci una marea di domande, speriamo di essere stati, certo, positivi sicuro, ma quello che vi ho detto all'ultimo, che stiamo vedendo, che questi 3 mesi il lavoro per i bei brand, per il lusso vero sta andando molto bene, vorremmo trasmettervelo. Grazie.
Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Ci sarà qualche istante di silenzio per consentire la prenotazione delle domande.
Va bene, noi siamo qui.
La prima domanda è da parte di Flavio Cereda di Jefferies. Prego.
Sì, grazie, buonasera. Buonasera Brunello, buonasera, buonasera a tutti.
E buonasera Fabio a te.
Avevo 3 domande, una magari un po'
Sì.
banale, una un po' meno banale, una assolutamente spero non banale. Allora, partiamo col discorso Cina. I problemi, diciamo le fatiche che facevate un po' voi in Cina negli anni passati, era legato al discorso che non avevate un'offerta in pelle, che sappiamo che è quello che vogliono i cinesi, e non avevate il logo. Mi sembra di capire che post pandemia, anche per le politiche interne loro e tutto, sia in realtà cambiato tutto questo atteggiamento. Quindi mi domandavo se mi potevi confermare che in realtà proprio l'approccio del consumatore cinese rispetto a 8-10 anni fa il vostro prodotto sia veramente radicalmente cambiato. Questa è la prima
E
domanda.
questo te lo posso confermare così prima che vai avanti. Luca, tra l'altro, parte domenica, ma questa è così. Almeno da noi cercano capi speciali, non logo, gusto. I giovani attori si vestono e voi sapete che noi non sponsorizziamo nessuno. Quindi questa te la confermerei così. Poi se altre cose sulla Cina, Luca magari può anche dirti che parte anche domenica per la prima volta dopo X anni. Però confermo, Flavio.
Poi hai accennato giustamente all'evento che avete fatto durante la Fashion Week a Milano, dove io, come credo altri partecipanti a questa call, ho avuto il privilegio e l'opportunità di partecipare. E avevo 2 domande
Sì.
riguardo a quello che ho osservato quella sera lì. Serata, tra l'altro, devo dire notevole, per non dire pazzesca. Allora, gli specialist multi-brand, quindi le specialist boutiques, come continuano a perdere un po' di peso all'interno del mix di fatturato vostro, giustamente, perché tutto sommato fate conversione, aprite negozi, fate relocation. Rimane però, come hai detto anche te, fondamentale per voi un punto di riferimento. Ecco, quindi volevo capire un attimino, secondo te,
allora,
da qua a qualche anno...
Per noi Flavio però non sta perdendo importanza, è chiaro, siamo al 40%, può darsi che alla fine di quest'anno andiamo al 36 o al 37, perché magari sono 400 porte, se tu cresci nel retail un po' più, loro no... Anche se io penso che in futuro, in questi 3 anni sono fermati, ma io sono convintissimo che in certi paesi, tipo la Corea e la Cina, vedremo sorgere una marea di bellissimi multibrand. Questo lo dicevamo un po' di anni fa, poi per 3 anni siamo fermi, noi siamo a 39 clienti, ma questo a distanza di 5 o 10 anni sono molto fiducioso. È chiaro che nella nostra percentuale da 40 andremo a 37, perché magari il retail cresce un po' più dello sale, Flavio, no? Però per noi sono sempre importantissimi. Sono questi 400 che abbiamo da sempre, non abbiamo mai perso un euro per qualche cosa, ma sono veramente, ti fanno sentire come sta il brand. E tu che l'hai vissuta la cena... Lo vedi che cosa ti dicono del brand, se il brand va, se il brand non funziona, se il brand funziona lo mettono vicino a brand più belli ancora, perché gli aiuta a far sì che il negozio cresca, quindi noi diamo molta molta importanza.
Chiaro.
E poi ti dico anche la verità, quella cenetta lì, forse Flavio, un 5% del fatturato sull'autunno-inverno ce l'ha portato, perché sapete, questo non ve lo dico anche seriamente, no? La cosa più bella che dicono, noi possiamo fare i progetti con voi, e se tu hai la possibilità di fare progetti a 1 anno, a 3 anni, a 5 anni, è chiaro che poi è chiaro che il prodotto deve andare, se il prodotto non va non ti comprano, però insomma, noi diamo un grande valore.
Ultima cosa, sempre durante la cena ho notato per esempio un'attenzione particolare al prodotto degli occhiali, un'esposizione particolare, più enfasi
sì.
Giustamente. Allora mi domando, visto che se ne parlucchia, che sia l'anno buono, i profumi, le fragranze, puoi dirci qualcosa?
Sì. Tu mi hai fatto questa domanda un annetto fa, allora intanto
sì,
te volevo
io
dire...
Io continuo a farlo.
Sì, va bene, ma io sono contento. Intanto ti dico che come tifoso del Milan abbiamo una bella Italia con tutte queste squadre che probabilmente andiamo ai quarti di finale, no? Al di là di questo, seriamente dico. Devo dire che sono un paio d'anni che ci lavoriamo. Prima vi dicevamo che l'avevamo annusata, adesso siamo secondo noi molto, molto vicini, ma il tema di fondo qual è? Trovare la fragranza giusta. Perché c'è un anno e mezzo, un anno e 8 mesi che noi abbiamo incontrato tutto il team, ma i nasi di tutti i tipi, francesi, svizzeri, famosi, no? E secondo me noi siamo vicini. L'idea di farla è sicuro con un'azienda italiana meravigliosa, 700 milioni di fatturato a livello familiare, non quotata, che se si quota voi gli date anche una bella cifra. Con loro, secondo me, siamo vicini, Flavio, siamo abbastanza vicini. La cosa bella è, sai, devi cercare l'aroma, devi cercare la fragranza, perché lì sta. La puoi trovare la sera per la mattina e noi ci abbiamo messo tanto tempo, perché anche la fragranza deve essere contemporanea. C'è una modernità nel profumo, come c'è una modernità nella moda, è così. Quindi comunque, Flavio, siamo abbastanza vicini, vi faremo sapere quando è, ma siamo vicini con un'azienda italiana a livello familiare, ma abbastanza importante come quantità, come entità.
Ci siamo allora. Bene, grazie, sì. Grazie ancora, buona serata a tutti.
Grazie, grazie, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Chris Huang di UBS. Prego.
Buonasera, grazie della presentazione. Complimenti
sì.
Per i risultati. Ho 2 domande.
Sì, perfetto Chris.
Quindi, siamo passati dal 12 al 15. Vorrei capire che cos'è che ha portato a questo incremento.
Sì.
Si potrebbe avere anche una suddivisione per regione, per nazionalità di questo aumento? E poi il potenziale del marchio. Il marchio raggiungerà quindi nuovi traguardi nel 2023. E inizia un nuovo capitolo importante per Brunello Cucinelli. Quali sono stati, diciamo, gli insegnamenti di base che ha preso in questi 10 anni, dal 2012 al 2022? E cosa si aspetta per questo nuovo capitolo? E poi il first margin, primo margine, 71,5% nel 22, molto forte.
Sì.
E come si comporterà il first margin in futuro? Sarà questo
allora,
è il nuovo livello
ordinario,
più o meno,
bene.
La regione in cui si aggirerà al 71%?
Sì.
Grazie.
Molto bene, Chris, il giovane Chris che ho conosciuto a Milano. Allora, Chris, abbiamo alzato un po' le stime, adesso non sto a dirti un paese in più, un paese in meno, perché la stima passa dal 12 al 15, ma tutti i paesi stanno andando molto molto bene, questo è sicuro. Il potenziale, chiaramente il potenziale ve l'ho un po' detto prima, no Chris? Questi premi e questo riconoscimento di un gusto e la tendenza di un gusto che sta andando verso di noi, questo ci dà molto. Tu mi hai fatto una bella domanda. Gli insegnamenti che noi abbiamo preso, prima ti dico il margine. Sì, il margine pensiamo onestamente che potrebbe aumentare di qualcosa, però l'impostazione di fondo, la nostra, è sempre quella che voi conoscete. Noi vorremmo avere un profitto netto intorno al 10% di un'azienda italiana, perché noi pensiamo, e questo io lo penso davvero da sempre, i giovani si informano, dove è fatto, come è fatto, quanto la gente guadagna, questo fa la differenza. E io penso, io per esempio non comprerei niente di qualcuno che fa un profitto troppo alto, quindi noi vorremmo fare il giusto profitto, che voi conoscete questa filosofia. Il potenziale, abbiamo chiuso, come hai detto tu Chris, i primi 45 anni, partiamo con questo nuovo progetto. Raggiungeremo e supereremo il miliardo, che pensavamo prima che ci volessero ancora 2 o 3 anni. Le potenzialità, io penso che l'abbigliamento di lusso, ci sia una grande desiderio dell'abbigliamento di lusso, perché vedete, in molti, no, tu compri un accessorio, ma quando poi comincia a girare il mondo, non, l'accessorio e basta, non ti distingue per il gusto. Ci sono molti nostri amici cinesi, indiani, sudamericani, che vogliono vestirsi un po' in un modo internazionale, con un gusto internazionale. Questo noi ci crediamo molto. Vi diamo una cifra, un dato che questo ci fa molto pensare. Noi avevamo 85% di abbigliamento 10 anni fa, 5 anni fa. Sapete quanto abbiamo quest'anno? 85,2%. E avevamo l'anno scorso 84,8. Significa che siamo identificati con l'abbigliamento, e per creare un gusto ci vuole l'abbigliamento. È inutile che si dica, se tu negli anni, Chris, guardi gli ultimi 50 anni, coloro che hanno creato un gusto hanno fatto abbigliamento, altrimenti non puoi creare un gusto con un accessorio, no? Quindi io sono contento di questo gusto sul quale lavoriamo ogni giorno, anche un po' con rigorosità. Prima di andare a Parigi ci siamo detti, come ci vestiamo, guardiamo attentamente, perché le foto che metteranno lo mettono vicino alla nostra stimata Coco Chanel, a Messier Dior, a tutti gli altri in questo quasi un secolo, no? Quindi l'abbigliamento fa la differenza, e noi volevamo lavorare per l'abbigliamento. È anche il nostro mestiere, non è che non facciamo accessori, stiamo avendo un bel successo con gli accessori, ma se tu chiedi a me piacerebbe che la percentuale rimanesse sempre la stessa, da quando ci siamo quotati a oggi non si è mossa, 85%. Grazie Chris.
Grazie a voi.
Grazie.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Andrea Randone di Intermonte. Prego.
Grazie, buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Giusto
un paio di domande. La prima è sui turisti. Diciamo c'è stato senz'altro una ripresa, ma nel 23 potrebbe esserci ancora più importante questo trend. Volevo capire voi come state vedendo, visto che avete una clientela particolarmente esclusiva, magari sono anche i primi a recuperare i movimenti, quindi qualche indicazione in questo senso la ritengo interessante. E il secondo, una cosa più di lungo periodo, negli anni abbiamo visto come appunto avete senz'altro ottenuto questa coerenza nel gusto andando ad arricchire le vostre competenze tecniche, dalle giacche e poi ultimamente l'operazione Cariaggio ha un significato diverso, ma in un certo senso anche quella va nel legarvi. Ecco, sì. C'è qualche area dell'abbigliamento dove pensate nei prossimi anni possa aver senso un vostro rafforzamento in qualche modo, diciamo, o societario o con investimenti specifici?
Allora, parto da questa ultima. No, ti dico no, perché noi abbiamo, secondo me, una grandissima chance nell'uomo, che in questo momento stiamo facendo in termini di capi la metà uomo-donna, in termini di valore qualche cosina più la donna, perché chiaramente ha un prezzo più alto, no? Quindi, e vestiamo questo uomo, non voglio dire formale, giovane, chic, formale, elegante, comunque non è un uomo super fashion. Secondo me abbiamo tantissime possibilità e non vorremmo cambiare niente. Abbiamo fatto gli occhiali con Luxottica e vi dico una cosa molto carina, sono venuti a Milano, è venuto tutto il team, eravamo 8 persone che sono venute a vedere la loro collezione messa sulle manichene, come avrai visto anche tu. Faremo i profumi quando sarà la data e lo faremo con lo stesso identico pensiero, cioè curando estremamente il prodotto. Quindi noi siamo un'azienda d'abbigliamento che, come dicono i nostri amici francesi stimati, se un altro mette gli occhiali, ma fatti con estrema attenzione e con cura, un altro mestiere i profumi, ma fatto con estrema cura, e poi siamo un'azienda di abbigliamento. Di abbigliamento maschile e femminile, metà a metà, e forse siamo molto felici che proprio l'altro giorno a Parigi ci dicevano che siete un'azienda riconoscibile uomo o donna quando state insieme, e questo era un po' il grande sogno e il grande complimento che ci fece Dolce un po' di anni fa, dicendo che eravamo proprio riusciti ad avere la stessa identità di gusto nell'uomo e la donna, che voi sapete non è sempre troppo, troppo facile. Per quello che riguarda i turisti, ma io ti dico la verità, dove vado comincia a essere tutto pieno, possiamo dire, con chi parli, qui a Perugia, sapete, ma chi viene a Perugia al mese di febbraio e marzo? Eppure cominciamo a essere tutto pieno. Io penso solo, non so come faremo a andare in certe piazze bellissime, in certi ristoranti, perché è tutto pieno. Quindi siamo, diciamo, molto molto positivi. Tant'è vero che abbiamo finito la call dicendo che questi 3 mesi, sentendo in giro un po' per tutti, il turismo sarà qualcosa di molto importante. Poi se compra qui o compra a Dallas o compra a Shanghai è un po' la stessa cosa. Ma non possiamo dire che il lavoro non si vede che sta andando benissimo. L'unica cosa cercano, almeno per noi, cercano capi belli. Le nostre vendite, la media nostra del prezzo è salita. È salita per capi speciali. Questa idea che vi dicevo un po' della pubblicità delle macchine, che dice ti diamo una macchina, come si chiama quando rifacevi il motore? No? C'è un'espressione tipica che ho visto oggi la pubblicità. Comunque, rifacevi il motore, la rigeneravi, no? Va bene. Va.
Ricondizionare.
Brava, brava, brava Chiara, tu ci aiuti in tutto. Non è ricondizionare, ricondizionare quando devi ricondizionare una maglia. No, dopo te lo dirò io. Revisionare, ecco che mi è arrivata. Quando tu devi andare a fare la revisione, oggi quella pubblicità diceva vi diamo macchine revisionate, e macchine revisionate, siamo la più grande azienda d'Europa che vi dà macchine revisionate, vuol dire cambiare anche il mondo, il clima e il modo di vivere. Quindi questo è un bel tema, devo dire. Quindi capi, costosi sì, ma che tu riutilizzi, ripari, insomma. Spero di essere stato chiaro, Andrea, veramente.
Grazie, grazie a presto.
No, grazie a te, grazie di cuore sempre.
La prossima domanda è da parte di Paola Carboni di Equita SIM. Prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Poi, buonasera Paola, eccoci qua.
Due domande, una prende spunto un po' dal discorso che si faceva sul turismo.
Sì.
Diciamo, la mia percezione è che voi siete stati sempre più un po' più sbilanciati sulla clientela locale rispetto ad altri brand. Mi chiedevo però se con la crescita che ha fatto il brand in questi ultimi anni come percezione, come apprezzamento di gusto, eccetera, avete
Grazie.
Visto già nell'ultima diciamo negli ultimi trimestri, abbiamo già visto comunque un buon rimbalzo del turismo americano in Europa, se già avete visto una maggiore incidenza degli acquisti di turisti nei vostri negozi europei rispetto a quello che poteva essere prima della pandemia. E sempre collegato a questo, se anche state già vedendo un po' di acquisti cinesi al di fuori della Cina negli altri mercati asiatici, quindi Giappone, Hong Kong, Macao, Corea, ecco, se quindi diciamo un po' anche la vostra esposizione al turismo è maggiore adesso rispetto a come poteva essere 3 o 4 anni fa. E poi l'ultimo punto invece sul progetto Casa Cucinelli, se le aperture che avevate in mente sono sostanzialmente completate o è un piano che può andare avanti ancora sul 2023. Grazie.
Allora, prima partiamo da questa che è un po' più facile. Quest'anno apriremo la casa a Hong Kong. Hong Kong abbiamo già trovato tutto, quindi alle 5 che abbiamo ne apriamo una sesta per ricevere, tanto sapete tutto a che cosa servono. Per quello che riguarda i turisti, Paola, ti direi tutto, ma cioè, le cose vanno estremamente bene, sono andate estremamente bene nel 21 e c'era il rimbalzo, ma nel 22, vi ricordate quando marzo, aprile, maggio, almeno io vi dicevo che sarebbero state meravigliose le trimestrali, ma noi abbiamo avuto non noi Cucinelli e basta, tutti quanti, e con chi parliamo c'è positività, c'è molta positività, si vede gente in giro, si vede gente che vuole spendere, che vuole investire, quindi io penso, Paola, onestamente ad oggi meglio di così non credo che si possa andare. Se poi tu mi dici la distinzione fra lusso vero o d'altro, ecco, io qui mi attengo alla nostra fascia che è lusso, però lo vediamo. Ieri qui c'era una famiglia di giovani con 2 o 3 figli, 3 figli per esattezza, cinesi. Abbiamo rivisto i cinesi a Solomeo, capisci il problema? Cioè, c'è un bel fermento, Paola, ti devo dire che io su questo metterei solo tanta, tanta positività.
Perfetto, grazie mille.
A te, Paola.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora, noi vi ringraziamo immensamente, qualsiasi cosa ci telefonate. La cosa importante è quella di aprile, io e Riccardo saremo a Dallas per fare questo e quindi la faranno tutti gli altri ragazzi, ma anche lì dovremmo avere solo il dato di fatturato, non cose. Stasera ci tenevamo a dirvi non tanto i dati che li leggete nel comunicato, le grandi strategie che riguardano il prodotto e su tutti il lavoro degli esseri umani che fanno lavori artigianali, perché quello è il problema, sarà il problema nei prossimi 20-30 anni. Garantire, confermare e spingere lì. Grazie di cuore, grazie, grazie, buona serata per tutti.
Buona serata a tutti. Grazie ancora.
Qui è l'operatrice Coruscol. La conferenza è terminata. Potete scollegare i vostri telefoni. Grazie.